Benvenuti su Radio Feltrinelli. Dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te
Benedetta Cibrario presenta Rosso Vermiglio con Gad Lerner e Chiara Berio d'Argentini.
Il gioco che nel racconto, del quale purtroppo non si può rivelare il finale, perché è decisivo per un'interpretazione di tutti i personaggi, i quali ci appaiono in un modo e si rivelano essere diversi, come spesso nella grande letteratura. Ma vi dicevo, tutto si gioca intorno a questo understatement e intorno a un porgersi, come dire, a noi con l'apparente compiacimento dell'altolocato, no? Che invece poi si rivela una demolizione, almeno nella lettura che ne ho fatto io. Voglio dirvi, da quando la protagonista, l'io narrante senza nome, come è già stato notato, ed è importante, dopo qualche parola ce la spendo, comincia a raccontarsi con la prima persona plurale, eravamo stati immensamente ricchi. Non molti di noi usano la prima persona plurale quando parlano dei propri nonni, dei propri bisnonni, come dire, del proprio lignaggio, no? Come di una totale identificazione con una esperienza che è anche un ceto sociale, un modo di essere. E nel finale, nella parte che drammaticamente conclude il libro, quando la protagonista e l'io narrante deve fare i conti con quella che Benedetta Cibrario in qualche pagina definisce vigliaccheria, io non sono sicuro che sia tale, forse proprio questa mostruosa capacità di fingere, di eludere, di praticare l'insincerità nelle relazioni con il prossimo. Così, come dire, ragiona su se stessa. Sono stata una pazza a credere di meritarmi una vita diversa da quella che mi era stata assegnata. Ci sono privilegi che non perdonano, che comportano doveri ai quali è inimmaginabile pensare di potersi sottrarre. Ecco, c'è come l'idea che essere nati bene valga comunque di più, renda comunque diversi rispetto ai tuoi comportamenti, alle tue scelte di vita, alle sensibilità che sei o meno capace di sviluppare nella relazione con gli altri. Questa diventa una gabbia per cui perfino un'esperienza che, e su questo il libro è molto bello perché ambiguo, che tu leggi come un'esperienza di modernizzazione, come un'esperienza di emancipazione della donna, una giovane donna che in questo ambiente a un certo punto ben presto si ribella al matrimonio combinato senza amore, ma anche qui sarà davvero del tutto senza amore, come avrebbe potuto essere se fosse proseguito, e va a vivere da sola, come dire, si mette i pantaloni non soltanto per andare a cavallo in questa campagna che domina splendida in Toscana dall'alto, ma si mette i pantaloni anche per sporcarsi di fango, e il libro però naturalmente, per l'understatement di cui sopra, non ci mostra i dettagli del sudore e della fatica di questa costruzione di una vigna straordinaria che darà i suoi frutti come le vigne danno nei decenni e non negli anni, quando diventa vigna matura e vigna vecchia, fino al rosso vermiglio, fino a questo nuovo luogo, situazione dove le relazioni autentiche si instaurano con il fattore, con la gente di campagna, ma dove anche lì si nasconde una grande bugia e una grande incapacità di darsi fino in fondo, al punto che perfino l'amore di cui parlava Chiara, io esiterei a definirlo un grande amore, lo trovo piuttosto ordinario nelle sue passioni, nel suo darsi e ritrarsi, nel non concedersi mai fino in fondo, sfuggirsi a vicenda. Non c'è generosità totale in questo libro, c'è la tragedia di questo ceto sociale, di questa donna che vorrebbe ma non riesce a liberarsi per davvero e che quindi giustifica con il vezzo dell'essere altolocata certi privilegi non perdonano. E perché mai, se tu lo volessi, certo che questo suo modo di comportarsi. Come vedete, il racconto, che è tutt'altro che un feuilleton, ma che è abilissimo nel giocare sui diversi tempi storici tra l'inizio Novecento, la Seconda Guerra Mondiale vissuta rifugiandosi appunto in questa tranquilla campagna e il tempo più recente, la vecchiaia di questa donna senza nome, quindi con grande abilità di scambio di tempi e di intrecci, questo racconto ha una dimensione di malessere al suo interno. E io la sintetizzerei, adesso naturalmente la faccio finita perché ho parlato già troppo, la sintetizzerei come anche un po' mi sembra faccia la dedica del libro, e la citazione, il libro è dedicato al padre di Benedetta, ma poi c'è un brano del Barone Rampante dove lui c'era, dove qualcuno c'era non visto, era nell'ombra, ti osservava da fuori, chissà quali pensieri gli attraversavano la mente, non so cosa pensasse, cosa volesse, so soltanto che rimase per tutto il tempo e anche oltre, fino a uno i candinieri non si spensero. Cioè è secondo me una dimensione del rimpianto di rapporti che avrebbero potuto essere e non sono stati. Il libro è pieno di rapporti per i quali noi alla fine, quando chiudiamo le pagine, possiamo dirci: chissà se questa donna avesse, come dire, si fosse davvero data in questa circostanza o in quest'altra, chissà se avesse davvero saputo davvero accogliere. Sono rapporti che come dire, generano, attraverso l'incapacità di instaurarsi, del rimpianto e del malessere, il quale, e temo che questa sia, come dire, la ragione per la quale io sono stato convocato oggi, viene in grande misura elaborato con l'icona, anche lo stereotipo di questi nostri tempi, tornato assai in voga, e cioè la campagna, la casa di campagna, la vigna come luogo delle radici e come luogo che appunto nel tempo e con la raffinatezza di chi la cura può trasformarsi miracolosamente in vino prezioso, no? In vino straordinario. Il mio è molto peggiore del rosso vermiglio, l'ho capito fin dalle prime pagine. Ecco, qui di nuovo io vedo una grande capacità di Benedetta di inquadrare i nostri stati d'animi, i nostri bisogni, e nello stesso tempo anche di demitizzarlo, perché io credo, non conosco le residenze di campagna di Benedetta Cibraio in Toscana, so della mia cascina in Monferrato più modestamente, ma anche con le zanzare, ma insomma, grazie al cielo non solo, è un posto piuttosto bello. Ma quello che so di certo è che si tratta in ogni caso di nostre ricostruzioni, di illusorio tentativo di darci radici, persino lignaggio, araldica o comunque autenticità, no? Autenticità che si ritroverebbe nell'antico, magari nella relazione con la gente che quella terra la lavora facendosi venire i calli alle mani, a differenza di quanto facciamo noi, che al massimo abbiamo il fiatone perché ci andiamo sopra, chi a cavallo e chi a piedi percorrendo la vigna, ma insomma certamente non potandola e non zappandola. E sono un pochino i nostri nuovi e moderni mulino bianco della pubblicità, che questa donna senza nome è andata a cercarsi un po' in anticipo sui tempi, come se quello potesse essere il luogo della emancipazione. Il libro è molto bello, è straordinariamente ben scritto, come dicevo, rivela un talento letterario, e anche in questo io ci ho letto questa capacità di esprimere contenuto in questo, sì, molto piemontese, molto più piemontese che toscano, in maniera, come dire, contenuta, trattenuta, un malessere che cova sotto, perché la crosta delle apparenze bisogna sempre salvarla, ma si capisce che sotto quella crosta ribolle parecchio, e in questo senso io credo ci sia anche la donna senza nome, Lio Narrante, che in mezzo a tutti quei nomi, che sono tutti nomi giusti, assolutamente giusti, Trot, Oddone, ce l'abbiamo un amico che si chiama Oddone, Villa Foresta, la nonna che si chiama Grandmamma, proprio per non dire Grandmamma, tutti nomi giusti, 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 tutto troppo perfetto, e questa donna che perfetta non può essere e che si rivelerà veramente tutt'altro che perfetta, forse anche per questo resta senza nome.
Prima di passare la parola a Benedetta, volevo soltanto dire una cosa, forse da chiarire. Questo libro, ci sono alcuni passaggi, mi sembra due passaggi, ambientati nella notte del referendum Monarchia Repubblica, volevo leggervi un passo dove c'è appunto uno di questi Oddone che citava adesso Gaddi. Il panorama cambia, nasceranno nuove consuetudini, nuovi cerimoniali. Penso a quel trucco che ho visto fare una sera a teatro, c'è una tavola apparecchiata con piatti e bicchieri. Il prestigiatore si avvicina, prende in mano un angolo della tovaglia e con un colpo secco la tira via. Incredibile, la tovaglia non c'è più, il prestigiatore la brandisce in mano con fierezza come una bandiera. E sulla tavola sono rimasti intatti piatti e bicchieri, non si sono spostati di un millimetro. Come noi seduti sotto la pergola a riscaldarci al sole di giugno, con il ronzio di un'ape di sottofondo, sorridenti, rilassati, beneducati. Io parlavo di quel certo mondo piemontese perché non era un mondo qualunque, di snob, di cosa, era la classe dirigente di quel momento, ed è una classe, piaccia o no, quella monarchica piemontese, che, come descrive bene Benedetta, perché questa è una storia di trasformazione di una donna e con essa di un mondo, cede passo a altri rituali non meno, come dire, snob o pieni di tic di quelli di una volta. E quello che cercavo di dire prima, forse malamente, è che questo pezzo di storia è stata poco raccontata. Non volevo dare assolutamente dei giudizi o delle graduatorie. Benedetta, credo che spetti a te adesso raccontarci del tuo libro.
Grazie mille, grazie a Chiara, grazie a Gad, grazie a voi di essere qua. Questa, che per me è un po' la prima, insomma, è il mio primo libro, dunque una delle, la seconda volta che parlo in pubblico, e già mi capita una cosa, che succede questa bella cosa, chi scrive, che nel momento in cui tu scrivi e che hai sempre in mente questa specie, questo lettore virtuale, e poi il tuo libro esce, va a incontrare i lettori che sono delle persone e che vedranno nel tuo libro quello che tu hai voluto metterci e quello che tu non hai voluto metterci questa sera, o ci trovano, o perlomeno non quello che non hai voluto metterci, quello che tu non ti eri reso conto di mettere dentro fino in fondo, in qualche modo. Quindi io questa sera, sentendo parlare Chiara da una parte, Gad dall'altra, certo ci sono delle cose che in qualche modo io mi ero resa conto di metterci, ma non in modo così chiaro. Tutta questa piemontesità, per esempio, che si respira, io non me ne sono resa conto. Evidentemente sono più intessuta di piemontesità di quanto non credessi, in qualche modo. Io vi posso raccontare l'operazione che volevo fare quando ho deciso di non dare un nome a questo personaggio femminile. Non poteva avere un nome, perché questo era uno dei casi in cui darle un nome l'avrebbe imprigionata, le avrebbe tolto qualcosa e non le avrebbe aggiunto nulla. È una donna, ma appartiene a una schiera di donne che in realtà voce non l'hanno avuta, e qua mi aggancio a quello che diceva Chiara. Noi non ragioniamo mai abbastanza lucidamente, o perlomeno io non me ne sono resa conto facendo quando scrivevo questo libro, che in realtà come donne abbiamo votato nel 46. Il 46 è dietro l'angolo, vuol dire non avere una voce, non avere neanche una voce politica. La mia protagonista la voce non ce l'ha mai, non ce l'ha in nessuna delle scelte che fa. Non la fa quando non ha voce, quando sceglie un marito, perché come vi è stato raccontato è un matrimonio combinato, e nel libro si vede che la voce non ce l'ha nemmeno quando c'è qualcuno che le sceglie i vestiti, la madre che le sceglie il corredo da sposa, c'è qualcuno che le sceglie i mobili della camera da letto. In qualche modo lei la voce se la prende nel libro, se la prende dunque la necessità di un io narrante femminile, e a quel punto questa voce allaccia tre donne, che sono la protagonista quando è una bambina, la protagonista quando è una giovane donna e infine quando è una donna matura che in qualche modo riflette sulla sua vita. Accanto a questa voce, questa voce in qualche modo, questa voce diventa anche una specie di questa voce che riveste la memoria e i ricordi della vita di questa donna, diventa quasi una qualcosa che lei non riesce più a fermare, un fiume inarrestabile di parole. Il libro poi alla fine si chiude quando finalmente la memoria viene meno, in qualche modo dunque la parola stessa, e quindi si ritorna con una circolarità ad un momento iniziale dove tutto si giustifica. Il non aver avuto il coraggio di parlare, il non aver saputo parlare, in qualche modo è il castigo di questo personaggio. E il castigo c'è quando l'unica cosa veramente importante che lei vuol dire, e che io non vi posso raccontare perché è un colpo di teatro che succede a un certo punto, la sola cosa importante che lei veramente dice, e che è tutta la vita che aspetta di dire quella frase, nell'attimo in cui la dice lei viene fraintesa, la persona a cui la dice pensa che lei stia vaneggiando. Accanto a questa donna ci sono questi due personaggi maschili, un marito e un amante. Il marito ha un nome, un cognome, un predicato, una figura assolutamente definita, sembra un certo tipo di personaggio, e la storia poi invece racconterà perché in realtà forse non è come appare. C'è un amante che ha questo improbabile nome di Trot, con queste due T che pencolano nel vuoto, che è un soprannome, dunque una maschera, e una maschera che in qualche modo corrisponde ad un'ambiguità di fondo che è poi forse il suo tratto dominante. Tra l'altro, rileggendomi il libro, perché poi io me lo sono letto e riletto tante volte, anche vedendolo così, e in realtà mi rendo conto di quello che c'è di magico nella scrittura, è che certe volte scrivi delle cose di cui non sei perfettamente consapevole e che di cui ti rendi conto dopo. Io mi sono resa conto oggi pomeriggio, rileggendomelo, che Trot, questo amante di lei, le prime due volte che loro due si vedono, a parte il primissimo incontro, lui arriva alle spalle di lei. E la terza volta in cui si rincontrano, perché questi due personaggi si vedono nel corso di anni, lei non lo riconosce. Dunque tutto rimanda sempre a questo tema dell'ambiguità. Io credo che il tema della sia in qualche modo senz'altro dell'ambiguità, e comunque del fatto che nulla è mai veramente come appare, era al di là di tutto la storia che volevo raccontare. Ecco, grazie mille.
Allora, insieme al ruolo di editore mi prenderò quello di lettore, perché siamo di fronte a un romanzo che sta, attraverso le parole di Chiara, Gad e dell'autrice Benedetta, si intravede, chi non l'avesse ancora letto, ma è un romanzo fatto di snodi e di trasformazioni. Uno degli snodi è una lettera che il marito scrive alla moglie dopo tanti anni anche di separazione, e quindi arriva in un clima che in qualche modo prepara una rottura, prepara una rivelazione, prepara un salto. Però attraverso questa lettera, appunto, chi non avesse ancora letto il romanzo si intravede con occhi esterni di che cosa è fatto il personaggio di questa protagonista, che non ha nome ma ha un profilo, un'incisione dentro la realtà fortissima. Carissima, mi è permesso ancora chiamarti così dopo tutti questi anni? Non vorrei turbarti uscendo dal silenzio come uno di quegli spettri malinconici che a teatro ti facevano sobbalzare sulla poltrona. Già mi sento in difetto, poiché approfitto della presunta serenità del tuo spirito per sottoporti una mia questione personale. Sorvolo rapidamente sui dettagli. Mi hanno visitato la settimana scorsa per alcuni malanni che stentavano a guarire e mi hanno trovato ogni possibile acciacco. Brevemente, mi hanno dato qualche mese di vita e mi sono rassegnato. Posso accomiatarmi con calma, sistemare le mie faccende ed ecco la ragione di questa lettera. Certamente ricordi che ci sposammo a Torino nell'ottobre del 1928 e non avrai dimenticato nemmeno, immagino, che dopo la nostra brusca separazione decidemmo di comune accordo, una volta tanto, di non farne nulla di ufficiale. Significa, mia cara, che sei tuttora la mia legittima consorte. Sta tranquilla, abbiamo così tanti anni fra tutti e due che non te lo dico come una minaccia, ma come una semplice constatazione. Questo fa di te la mia legittima erede, per quanto almeno non è destinato dalla legge e dalla mia stessa volontà a mio figlio. Non reclamo nulla che tu possieda, per carità. Sei partita lasciando i gioielli di casa mia sullo scrittoio, i tuoi abiti nel vestiaire. Quelli avresti proprio dovuto prenderteli, soprattutto l'abito da sera di Schiaparelli che ti avevo regalato a Parigi. Ti stava d'incanto e ti faceva sembrare luminosa come una Madonna quattrocentesca. Non ti ho mai visto bella come in quel vestito e spesso ti ho immaginato così, ben sapendo che invece hai passato buona parte della tua esistenza in pantaloni da caccia e stivali di cuoio. Credo di non ledere la dignità del mio spirito e della tua morale se ti prego di rinunciare per iscritto alle poche briciole rimaste del mio patrimonio che ti spettano legittimamente. Non intendo scadere nella rozzezza di paragonare la tua situazione economica alla mia. Ciascuno di noi ha vissuto come ha desiderato, o meglio ha potuto, che non è palesemente la stessa cosa, e ne è responsabile davanti a se stesso e all'Onnipotente. Non prendere questa lettera come il vaneggiamento di un vecchio, o se vuoi fallo pure, ma renditi conto che questo vaneggiamento è colmo di rispetto e devozione per te, ancora vivi dopo tanto tempo, e considera, te ne prego, questo scritto un omaggio reso alla tua sensibilità di donna intelligente, una delle poche alle quali può riuscir utile con un tono di tipo non comune. Del resto tu stessa non hai mai avuto nulla di comune. Fin da ragazzina detestavi i tè danzanti dove vi obbligavano ad andare per imparare il valzer e la quadriglia e invece correvi dietro a tutto quello che era anticonvenzionale. Ti definivi un'eccentrica. Ma scusami se adesso, per una volta, te lo dico, quelli erano trucchi da teatranti di provincia. Tu fingevi che né io né tuo padre l'avessimo capita. E sbagli. Tuo padre ti comprendeva benissimo, ma la sua natura lo faceva propendere per osservare più volentieri la burrasca da lontano che non per trovarcisi in mezzo. Tu l'avresti definita vigliaccheria. È una parola grossa. Tuo padre era un uomo dell'Ottocento prestato al Novecento, ai suoi lutti, alle sue barbarie, senza averne dimestichezza e uso. con te non sapeva che fare. Sotto la tua bella fronte vedeva incresparsi venti di tempesta che minacciavano maltempo e cambiava rotta per portare in salvo la nave, come si impara a fare in marina. Ti regalava un cavallo, ti spediva dai nonni in Toscana, chiudeva un occhio quando gli riferivano che invece di andare a colazione dal tal dei tali sfidavi un tempaccio da lupi per fare una gita a cavallo a Moncaglieri, a Pecetto o dovunque tu andassi, più o meno di nascosto. Quanto a me, la tua stramberia mi incuriosiva. Ti stavo a guardare come si osservano i puledri che dimostrano di aver carattere ed energia. Sono un piacere per gli occhi. Ti guardavo e pensavo, un giorno capirò, un giorno addomesticherò queste baldanze e questa donna fuori dal comune mi addolcirà la vita. Non è andata così. La vita non me l'hai addolcita, bensì avvelenata, come io del resto ho fatto con te. Quand'è che tutto il sole è virato in pece oscura e la nostra casa è diventata la Babele di cui parla la Bibbia, dove non riuscivamo più a intendere l'uno le parole dell'altra? Di questo ti chiedo perdono.
Benedetta, posso dire una cosa, una notazione? Faccio notare che questa è una lettera che gli manda il marito dopo quanti anni? Di 50 anni. Oh, nello stesso tempo, per vedere poi le letture, come viviamo diverso, giustamente tu hai detto, questo è bello della scrittura, lei aspetta per 6 anni, per 6 anni non riceve mai né una lettera né una telefonata da un amante. Ditemi ad oggigiorno quale donna resisterebbe 6 anni, 6 lunghi anni. Ovviamente poi tutto si brucia, i tempi passati, ma insomma tu hai preso nota.
C'è il senso di queste... Sì, però in realtà questi erano anni, cioè ci sono delle persone per le quali il tempo che misura la vita è quello della lentezza e non quello della rapidità. Io insisto su questa cosa della lentezza, che mi è una cosa molto molto cara, e certamente la mia protagonista è una di quelle. Da questo punto di vista non è un caso che io ho scelto il vino, come diceva Gad, in realtà è un espediente narrativo, diciamo così, ma il vino ha questa bellissima cosa del tempo e dell'azzardo, perché quando tu hai il problema dell'uva, è una delle cose che non puoi controllare, perché veramente dipende, piove o non piove, c'è sole o non c'è sole, per quanto bene tu abbia potuto piantare la tua vigna, fare il tuo squadro e le tue cose. Dunque, volevo dire una cosa veloce ancora su questo personaggio di Villa Foresta, che è il marito di lei che scrive questa lettera. È forse il personaggio a cui io sono più affezionata, perché parte lentamente come un signore taciturno e poi quando prende la parola scrive una lettera lunghissima, ed è in fondo lui che sembrava il campione di un orgoglio, di cattiverie, di durezze, è capace in realtà di fare, è capace di ingoiarselo l'orgoglio per l'amore di suo figlio. È capace.
Prima compie anche dei gesti un po' odiosetti, tipo commissionare pedinamenti,
sì.
No? Quindi sì, è un uomo contraddittorio, sì. Però è vero che finisce alla grande,
ed è un personaggio che io credo comincia a vivere quando il libro l'hai chiuso. Ti resta un po' lì e, no, insomma,
anche
io
perché non
penso.
Era quel vigliacco che sembrava. E tra l'altro una delle pagine secondo me più divertenti è il racconto della visita nel 1923 di Mussolini a Torino per visitare Mirafiori con grandmamma, che lo considera, ne dà un giudizio estetico, perché Mussolini tiene le mani in tasca e porta un paletò grigio chiaro.
Di mattina.
Sì, ma a proposito di questa lentezza, adesso io non voglio, come dire, contraddire gli interessi dell'editore, essendo io convinto, se sei superstiziosa fai dei gesti, ma io sono convinto che questo libro andrà benissimo, perché sì, è evidente, perché è evidente che suscita, insomma, un grande interesse, una grande curiosità per l'ambiente, è scritto in una maniera assolutamente non frequente, eccetera. Credo che questo, sarebbe interessante se ci vuoi raccontare qualche cosa in proposito, derivi anche dalla tua concezione della lentezza, cioè di quanto tempo tu l'hai covato, di quanto ci hai lavorato. Io ho letto di recente un altro libro che mi è piaciuto molto, quello di Englander, Il Ministero dei Casi Speciali, che è frutto di una stesura e poi di anni e anni di rielaborazione e di taglio. Io quindi, avendo appreso con piacere la notizia da Chiara, non da te, che hai cominciato a scrivere il secondo, spero che sia all'altezza del primo, e quindi prenditi il tuo tempo, anche se Alberto Rollo non sarà d'accordo.
Grazie. Comunque l'hai dichiarato.
Se ci racconti qualcosa su
l'hai dichiarato,
la lentezza anche fermi, sulla costruzione del libro,
sono,
mi interessa.
Sì, dal primo abbozzo sono passati diversi anni. Io questo libro l'ho scritto una prima volta, l'ho praticamente buttato e riscritto tutto quanto una seconda volta. Ci tornavo sopra, poi a un certo punto l'ho mollato lì, ho cominciato a scrivere altre cose, ho avuto tra l'altro le mie ultime due bambine, quindi questa roba diventava un po' ingestibile, la scrittura e le bambine piccole, eccetera. E però ogni volta che ci tornavo, tornavo decisa a tagliare il più possibile. Mi interessava di arrivare ad una precisione di scrittura, perché poi in realtà è la cosa che mi piace di più, di sentire in qualche modo il suono, no? della parola scritta in qualche modo, e cercavo di trovare il tono giusto di voce, la tonalità di voce, cioè volevo descrivere un mondo per cui ci fosse la voce giusta. Sicuramente a un certo punto mi è sembrato di aver trovato il tono giusto, lì sono partita e allora sono andata avanti con sicurezza, ma prima, e quindi da un certo punto in poi la scrittura è partita e io sono arrivata ho visto con molta chiarezza l'inizio, la fine, eccetera. Io non faccio parte di quegli scrittori i quali hanno una griglia narrativa strettissima, eccetera. Questa cosa qua non ce l'ho, la invidio molto a chi ce l'ha. Io avevo un'idea di fondo intorno alla quale ruotavo e facevo un po' così, diciamo, studiavo la materia narrativa e la guardavo e cercavo di capire da quale lato andava agguantata. Ecco.
Vedete, la piemontese si rivela anche in questa ricerca del tono giusto, il tono è tutto.
Ultime...
molto di più del tono.
Esatto. Senti, un'altra cosa, Benedetta, siamo passati, se Dio vuole, a farla parlare. Hai detto, sempre in una di queste prime interviste, perché secondo me ti vedremo molto, veramente c'è molta curiosità per il tuo libro, che in qualche misura adesso parliamo di te, hai trovato la tua identità, cioè d'ora in poi non ti chiameranno più come figlia di, moglie di, madre di...
Beh sì, è così. A un certo punto, quando la cosa che vuoi fare, che è la tua attività, che ti assorbe tanto tempo, diventa qualcosa che viene riconosciuta anche dagli altri, perché poi questa bella cosa che ci raccontiamo tutti quando cerchiamo di pubblicare dei libri che non ci pubblicano o che in realtà siamo scrittori, non è vera, perché in realtà nel momento in fino a che non sei lì è un'altra roba. E invece quando ti vedi così tu capisci che ti viene improvvisamente rimbalzata un'altra persona. Per me è stato così, per cui io dicevo adesso esattamente chi sono. Questo è bellissimo, leggermente destabilizzante all'età mia, perché quando uno cresce in qualche modo con l'idea che un mestiere è una cosa, quando improvvisamente tu ti rendi conto che la cosa che tu hai cullato, covato, in cui certamente hai creduto, ma che insomma fino a che qualcun altro non è venuto a dirti sì questa roba mi interessa, tu tanto bene non sai chi sei. E adesso in casa mi guardano tutti con molto sospetto, devo dire.
Sì.
Se sei d'accordo, Gad, quindi chiudiamo. Benedetta Cibrario, virgola, scrittrice, punto.
Di grazie successo. Mille, Chiara, grazie mille, Gad.
Radio Feltrinelli, tieni la mente sveglia, non smettere di leggere. Resta collegato a questo podcast.